9:12, come avevamo annunciato in apertura, siamo collegati con Alberto Negri, che ha scritto per il Manifesto due articoli, uno ieri e uno oggi, proprio dedicati alla partita che si sta giocando intorno alla spettacolare cattura, uccisione di al-Baghdadi. Un trofeo per Donald Trump in vista delle prossime elezioni presidenziali. Un racconto che giustamente sembra Hollywood, ma non c'è nemmeno la regia di Tarantino. Questo è l'incipit dell'articolo che Alberto Negri ha proposto oggi sul Manifesto. Ma vogliamo capire di più il contesto. Buongiorno Alberto Negri.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, qual è il contesto?
Beh, contesto innanzitutto partendo dal racconto di Trump, che merita una qualche sottolineatura. Tu hai parlato di una spettacolare cattura e uccisione di al-Baghdadi, ma di spettacolare qui non abbiamo visto proprio nulla, non abbiamo una prova, un'immagine, se non quelle di un edificio completamente raso al suolo. Quindi tutto quello che noi abbiamo è il racconto fatto da Trump, un racconto che fa acqua da tutte le parti, prima di tutto, come è stato sottolineato non solo da me, ma la New York Times, dal Guardian, quella Situation Room dove lui ha seguito l'uccisione di al-Baghdadi, tutta l'operazione era priva di audio, quindi tutto quello che è stato riferito da Trump su quello che avrebbe detto o sarebbe successo nei dialoghi, nelle battute drammatiche di quei momenti, sono un'invenzione di Donald Trump, primo. Secondo luogo, lui non ha visto neppure quello che è successo in quel tunnel in cui lo ha raccontato che al-Baghdadi si sarebbe rifugiato e poi fatto esplodere come un codardo. Peraltro uno che si fa esplodere come un codardo non è esattamente un codardo, ma soprattutto lui non ha visto quelle immagini, perché le immagini erano girate dai soldati con delle telecamere poste sugli elmetti, e questi video sono stati consegnati molto dopo la conferenza stampa stessa fatta da Trump. È stato talmente imbarazzante il suo racconto che ha messo in difficoltà lo stesso capo del Pentagono, il ministro della difesa Marquez, perché è dovuto andare davanti ai giornalisti, e quando gli è stato chiesto, sono stati chiesti i dettagli del racconto di Trump, questo molto molto imbarazzato ha dovuto glissare e dire poi vedremo poi i dettagli in seguito, perché sono state tutte invenzioni di Trump. Quindi abbiamo già nel racconto stesso di quella parte di operazione, abbiamo dei dettagli che sono stati un racconto di stampo hollywoodiano, una specie di sceneggiatura che lui si è inventato. Ma andiamo poi al concreto. Lui ha ringraziato la Russia, la Turchia, l'Iraq, la Siria, i curdi siriani per questa operazione, e la Russia ha messo subito le mani avanti e ha detto guardate che noi non abbiamo concesso nessuno spazio aereo agli americani, e già lo ha smentito, e l'ha smentito piuttosto categoricamente, in maniera molto decisa, sollevando persino dei dubbi su tutta questa operazione, sull'uccisione di Baghdadi. Non è poco da parte di un paese che sorveglia tutti i cieli della Siria oggi, soprattutto quell'area nord dove i russi sono schierati, e quindi molto sensibile a qualunque cosa avvenga lì. Lo stesso racconto di Trump sul volo degli elicotteri, sei elicotteri che sorvolano tutto il confine tra Iraq e Siria fino al luogo dove è avvenuta l'operazione, è abbastanza singolare, sono 70 minuti di volo, l'ha detto lui, con un problema però, signori, si fa un'ora che passa di volo, che arriva su un bersaglio, ci si sta 3 ore, perché secondo i testimoni questa battaglia non è stata un blitz, questa è una battaglia che è durata più di 3 ore. Quindi ci sono stati bombardamenti, ci sono stati raid, sono stati usati molti più probabilmente aerei o missili di quelli che sono stati, raffigurati da Trump. E per di più c'è un problemino. Questa cittadina, questo piccolo centro che sta vicino alla città di Idlib è a 5 minuti di volo neppure dal confine turco, quindi appariva abbastanza fuori senso che gli elicotteri americani partissero dall'Iraq per tornare poi sul posto, quando tu dall'altra parte hai basi NATO e basi americane. Tant'è vero che la Turchia ha avallato questa operazione, ma poi è stata zitta, perché i turchi, lo sappiamo benissimo, sono stati quelli che in tutti questi anni i califfati invece di combatterlo hanno protetto e l'hanno usato anche in funzione antikurda. Ecco perché tutto questo racconto di Trump fa acqua da ogni parte, e poi adesso dispersendo poi le ceneri in mare, come fatto anche per Osama Bin Laden, si chiude il capitolo senza prove e verrà probabilmente confezionata una verità che è appunto il copione di un figliolo.
Ma ecco, al-Baghdadi esattamente come Bin Laden non era una persona che potesse essere catturata viva senza nessun timore da parte degli Stati Uniti, ammesso che fosse possibile.
E qui c'è un paradosso, a differenza di Bin Laden, al-Baghdadi gli americani ce l'avevano in mano, fu arrestato dal 2004 vicino a Fallujah, è stato mesi e mesi nelle mani degli americani, che sapevano perfettamente chi era. Tra l'altro, proprio all'inizio di questa operazione, domenica, non ci fosse uno che ricordasse questa cosa, questo passaggio essenziale, un passaggio che poi avrebbe potuto permettere ovviamente di identificare anche il corpo, perché ogni volta che tu venivi incarcerato dagli americani, per esempio a Cambucca, ti venivano fatte le prove biometriche, ti venivano presi i dati biometrici e anche il DNA. Guardate che l'hanno preso pure a me quando sono entrato nella Green Zone. Per entrare nella Green Zone come giornalista, io ho fatto 2 giorni di passaggi, di esami vari, burocratici, tra cui poi c'è stato il rilascio di una tessera dove c'era un chip che poteva consentire anche il riconoscimento del mio corpo nel caso fosse fatto a pezzi, cosa che purtroppo in Iraq in quel periodo succedeva assai frequentemente. Ecco perché non ci potevano essere dubbi su Baghdadi. Baghdadi, gli americani sapevano tutto. Non solo, ma chi l'ha avuto in custodia, colonnello americano, ha detto che fu molto meravigliato quando ricevette l'ordine di rilasciarlo, perché non era quel prigioniero di basso livello che contiene la sua scheda, ma era già ritenuto in quel momento un elemento importante di collegamento tra i vari gruppi estremisti e radicali di cui lui già faceva parte. E quando è stato rilasciato non si è trattato di un errore burocratico, ma di una precisa volontà. Ecco perché questa storia si differenzia anche abbastanza in maniera notevole da quella di Bin Laden. Bin Laden non è mai stato nelle mani degli americani. Questo sì, questo è stato rilasciato poi nel 2004 con gli effetti che poi abbiamo visto, cioè è diventato uno dei leader, che poi è diventato nel 2010 il capo ufficiale di Al-Qaeda, ma era già un personaggio, come dire, tra quelli che facevano i capi, non era, come dire, una manovalanza. Oltretutto aveva già una nomea di imam, di studi giuridici islamici, quindi era una persona di un certo rilievo. E poi, come sappiamo, è stato anche il fondatore dell'ISIS in un'alleanza che ha visto insieme i jihadisti di Al-Qaeda, i eredi di Abu Musab al-Zarqawi, ucciso dagli americani nel 2006, in alleanza con elementi del partito Baath e ufficiali dell'ex forze armate di Saddam Hussein, che sono poi stati decisivi nell'avanzata del califfato in questi anni fino praticamente alla sconfitta di Baghdad di quest'anno.
Mi sembra abbastanza evidente che negli ultimi alcuni anni fa fosse interesse da parte degli Stati Uniti riuscire a destabilizzare la Siria alleata con l'Iran e utilizzare, come di consueto oramai da oltre 20 anni, milizie jihadiste è stata la strategia che ha attraversato tutte le amministrazioni statunitensi. tranne poi pentirsene quando queste hanno cominciato a perseguire i loro propri obiettivi o ad essere troppo spettacolari nell'esibizione del loro potere, come è stato il caso dello Stato Islamico della Siria e dell'Iraq, quindi nel diventare eccessivamente scomodi, nel voler esportare la jihad nel cuore dell'Europa e degli Stati Uniti. Questi sono quei dati che poi fanno saltare un meccanismo di alleanze consolidato, ma che comunque si ripropongono periodicamente, perché il via libera statunitense all'occupazione turca di una parte del nord della Siria e della sostituzione etnica della popolazione curdofona con popolazioni arabe sunnite, ma soprattutto legate all'integralismo islamico, perché non c'è solo l'ISIS tra i soggetti sul territorio, non c'è solo l'ISIS invisa agli alleati dell'Arabia Saudita, ma ci sono le formazioni ex chediste, dalla vecchia al-Nusra ad altre formazioni, che invece vedono l'appoggio da parte degli alleati statunitensi nell'area.
Sì, non c'è dubbio, qui ci troviamo di fronte a anche un cambiamento di passo, no? Nel quadro della situazione tra Siria e Iraq e ai confini tra Turchia e Siria. Questo cambio di situazione è stato dovuto proprio, come dicevi tu prima, alle strategie, alle tattiche americane. Era fallita, praticamente è fallito il tentativo di abbattere il regime di Bashar Assad alleato dell'Iran. Mai dimenticare che questa di Siria è stata prima una rivolta, una guerra civile, ma soprattutto poi è diventata molto presto una guerra per procura, appunto, contro il maggiore alleato dell'Iran nella regione. E questa operazione è fallita completamente, sia per la resistenza del regime fascista siriano, sia per l'aiuto fornito dall'Iran, sia per l'aiuto fornito dagli Hezbollah libanesi, e poi per l'ingresso in campo il 30 settembre del 2015 della Russia di Putin. E qui, davanti a questa sconfitta, gli americani hanno cambiato ancora una volta strategia. Dopo aver sostenuto la Turchia, insieme alle monarchie del Golfo che volevano abbattere il regime di Assad, hanno dovuto ricambiare strategia. Come dicevi anche tu prima, si sono accorti che questi gruppi, su cui loro si erano appoggiati, in gran parte jihadisti, andavano per conto loro, cioè avevano i loro precisi obiettivi, e quindi hanno cambiato ancora una volta strategia e si sono alleati con i curdi siriani, che erano quelli che sul terreno hanno poi costituito la fanteria degli americani, fino ad arrivare a quello che tutti noto, il tradimento dei curdi da parte di Trump, e a questa operazione che serve soprattutto al presidente americano per risollevare un'immagine ormai alquanto sbiadita di un capo di governo, capo di Stato, la più grande potenza del mondo, che solo ha tradito i curdi, ma che anche sottobotto in casa per la questione del Russiagate e le procedure di impeachment. Ecco come si è arrivati, si è utilizzata anche politicamente tutta questa questione siriana. Ma adesso ci troviamo davanti a un quadro molto diverso, perché un fallimento dopo l'altro, un cambio di tattica e di strategia uno dopo l'altro, e alla fine sul terreno che cosa ti trovi? Ti trovi che è la Russia di Putin a fare le feste di torta. È stata la Russia di Putin a raggiungere un vero accordo con Erdogan, un vero accordo con Erdogan che implica ovviamente una seconda fase, perché qui stiamo entrando nella seconda fase, cioè nella fase in cui le milizie verranno, o si cercherà di rimetterle, sotto l'autorità degli stati della regione. Quindi sono iniziati con i curdi, gli hanno tolto praticamente un pezzo di Rojava e praticamente loro, con le loro milizie, si trovano ormai in un'area molto più ristretta e a dover fare i conti soprattutto con i russi e l'esercito di Assad, che è tornato in forza dove non c'era più da anni. Quindi i curdi dovranno in qualche modo devono venire a patti ormai quotidianamente con il regime di Damasco. Dall'altra parte c'è il problema dei jihadisti, quello dell'ISIS, ma anche e soprattutto, come ricordavi tu, quello dei gruppi jihadisti che si trovano in gran parte ormai concentrati nella provincia di Idlib, e qui c'è l'accordo, o dovrebbe entrare in funzione l'accordo di Astana, quello del famoso processo di Astana tra Turchia, Russia e Iran, che prevede già da molto tempo, il punto l'ha chiesto a Erdogan da molto tempo, di prendersi indietro questi jihadisti e di, come dire, gestirsi. In parte Erdogan l'ha già fatto, perché li ha presi e in parte incorporati in quelle milizie filoturche che ha già posto nella fascia di sicurezza o nelle zone confini tra Turchia e Siria, milizie jihadiste in funzione anticurda. E poi c'è di risolvere tutto il problema dei jihadisti delle carceri curde, molti di questi sono scappati, dei foreign fighters, e qui c'è il ruolo dell'Europa che naturalmente cerca di lavarsene le mani, di rifiutare la riconsegna di questi jihadisti. Macron addirittura ha fatto un accordo ufficiale con l'Iraq perché quelli che stanno in Iraq di origine francese vengano lì processati e lì condannati a morte, in modo così da liberarsene per sempre. Ecco perché la situazione secondo me sta mutando, perché in qualche modo si sta cercando di rimettere l'autorità statuale sul terreno e in varie maniere, con l'eliminazione fisica oppure incorporandole più spesso nelle milizie filoturche o filosiriane, verrà in qualche modo, come dire, cercato, si cercherà in qualche modo di eliminare o comunque di attenuare il problema delle milizie. Certo, un processo lungo, un processo importante che in qualche modo cerca di ricostituire perlomeno in Siria l'autorità statuale. E poi su questo, per esempio, Trump naturalmente è stato beccato, come dire, sul vivo, e subito annunciato nel giorno dell'uccisione di Baghdadi, ha annunciato anche che una parte delle truppe andrà a presidiare i pozzi petroliferi dei Jarzov, che è un'operazione ovviamente contro ogni regola del diritto internazionale, e vedremo se la farà effettivamente, perché a quel punto i soldati americani potrebbero diventare anche un bersaglio.
Indubbiamente, ecco, uno dei noccioli intorno ai quali tu hai costruito l'articolo di oggi è il fatto che si passa da una guerra giocata moltissimo su attori non statali, diversissimi tra di loro, ma non statali, anche se forse l'ISIS stessa, l'ambizione a farsi Stato e per un breve periodo l'essersi fatta Stato l'aveva portato a casa. Poi alle nostre latitudini, siccome lo Stato è un'entità considerata costitutivamente buona, per anni si è sentito dire il cosiddetto Stato islamico e così via, ma l'organizzazione dell'ISIS era una vera e propria organizzazione statuale. Ma certamente negli ultimi anni sul terreno hanno agito entità non statuali. Oggi c'è una ristatalizzazione dell'area.
Beh sì, certo. L'unica, come dire, problematica è capire che stati emergeranno, o potrebbero emergere, anche perché qui abbiamo un altro fattore che è in campo, che sono queste rivolte di piazza nelle strade dell'Iraq, del Libano, eccetera, che abbiamo visto in queste settimane, che sono molto importanti. Sempre stamattina c'è una notizia anche abbastanza importante, che un uomo incappucciato a Karbala ha uscito incappucciato, ha sparato sulla folla e ucciso 13 manifestanti in quella che
sono già saliti a 18.
Ecco, e ha ucciso, insomma, tutti questi manifestanti nella città santa sciita, che è stato teatro, come la Najaf, come la Siria, tutto il sud sciita dell'Iraq, di manifestazioni importanti. Questo, cioè, è un aspetto molto importante di tutta questa situazione, perché il vero nemico poi alla fine della stabilizzazione dell'Iraq, della Siria, del Libano, di tutta questa area, sono due, come scrivevo oggi, l'ingiustizia sociale e la corruzione. E queste manifestazioni, come abbiamo visto, vanno anche oltre le barriere settarie tradizionali tra sciiti, sunniti e cristiani, a testimonianza del fatto che siamo di fronte anche degli stati in qualche modo falliti, perché questo è il vero problema. Io sì dico ricostituire l'autorità statale è uno degli obiettivi che ha certamente Putin con i suoi alleati nella regione, ma fa, come dire, ha una lotta, come dire, quotidiana con il fatto che questi stati sono praticamente falliti. La Siria è un paese distrutto, bisogna ricostruirlo. L'Iraq è un paese dove è il secondo produttore al mondo, ed esportatore al mondo di petrolio, ma dove la popolazione non vede i servizi, non vede l'istruzione, non vede la sanità, non vede un livello di vita accettabile, dove la disoccupazione è altissima ovunque, e questi sono i veri problemi che ci sono oggi. Certo, noi a tavolino facciamo presto, come dire, a allargare delle analisi sul Medio Oriente, però poi dobbiamo fare conto con interi popoli, con il fatto che ci sono milioni di rifugiati nella regione, fuori dagli stessi confini statuali, che dovranno, vorranno o saranno costretti, come vorrebbe la Turchia, a ritornare alle proprie case, nei luoghi di origine. E queste case, questi luoghi di origine sono distrutti, e quindi si pone un problema grandissimo che probabilmente porterà ancora per anni e anni all'instabilità regionale.
E si tratterà anche di vedere quanto queste insorgenze sociali, che sostanzialmente sono una novità dell'ultimo mese, riusciranno anche almeno in parte ad invertire di segno alle dinamiche di potere che si sono sviluppate in questi anni. Mi sembra molto interessante quanto sta avvenendo in Libano, con una rivolta giovanile che attraversa da nord a sud il paese e che vede protagonisti soprattutto giovani, molto giovani, i quali contestano tutte le classiche autorità libanesi, qualunque sia la loro appartenenza religiosa o etnica. Questo è un aspetto che per il Libano è una assoluta novità.
Non c'è dubbio, ma anche in Iraq è avvenuto qualche cosa di simile con le manifestazioni di Baghdad, dove si sono visti sciiti sunniti insieme, perché questi governi hanno fallito in gran parte il loro compito. In Iraq, questo vorrei citare un paio di cifre che ho fatto nei giorni scorsi, questo fallimento ha fatto qualcosa di incredibile. Cioè, ci troviamo di fronte a uno Stato divorato dalla corruzione. Pensate che il bilancio statale iracheno è stato quest'anno di circa 112 miliardi di dollari per un paese di poco più di 30 milioni di abitanti. Eppure questo paese non c'è la luce, non ci sono servizi, c'è disperazione vera. L'Iran, che pure sotto sanzioni, ha varato un bilancio da 47 miliardi di dollari, bilancio statuale da 47 miliardi di dollari, per un paese che gli abitanti ne ha più del doppio, cioè più di 80 milioni. Quindi c'è qualcosa che non funziona evidentemente davanti a tutto questo, come non funziona in Libano, dove abbiamo le banche piene di soldi, ma poi lo Stato praticamente è stato appaltato in gran parte del Libano agli Hezbollah libanesi, che sono quelli che questi anni hanno fornito i veri servizi sociali, ma anche loro sono in difficoltà, primo perché non arrivano dall'Iran meno soldi per sostenere l'esperimento Hezbollah, e poi perché c'è stata una crisi anche dello stesso movimento. Ecco, tutti questi fattori, poi bisogna vedere, questi fattori sociali, economici, come si incroceranno poi sul terreno, perché sì, questo procedimento di cui ho cercato di dar conto di ristatalizzazione dell'area, però dobbiamo tenere conto anche che milizie, spinte integraliste eccetera sono ancora tutte sul terreno, senza contare il fattore curdo, perché quel nord della Siria non è stato sistemato con la fascia di sicurezza. Cioè, abbiamo di fronte a noi ancora, come dire, quella parte di curdi che io penso in qualche modo cercheranno prima o poi di rendere la vita difficile alla Turchia in quell'area, e questa è la cosa fondamentale. Cioè, molti di queste milizie, di questi gruppi eccetera, verranno ancora forse anche strumentalizzati per delle guerre per procura, magari diverse, magari a bassa intensità, che in qualche modo potrebbero rendere ancora instabile la situazione.
Chiarissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima anche voi, buona giornata a tutti.
Ciao.